Radio Magazine. Punto e a capo.
L'unico a parlarne in tempi non sospetti fu Bill Gates in un'intervista rilasciata a Quartz nel 2017, quando affermò che se un robot svolgesse lo stesso lavoro di un essere umano, l'azienda che lo utilizza dovrebbe essere sottoposta a una tassazione simile a quella del costo del lavoro umano. Gates evocava in pratica una robot tax con la quale finanziare la formazione dei lavoratori rimasti disoccupati, sostenere quei settori dove la mano umana resta imprescindibile, puntellare il sistema generale di welfare e quello pensionistico. Oggi la rivoluzione combinata tra robotica e IA sta producendo un terremoto in diversi settori produttivi, nei quali la presenza umana diventa man mano meno redditizia, vista la capacità raggiunta dall'intelligenza artificiale di fare le stesse cose, anche meglio, a costi nettamente inferiori. Lo stesso vale per la robotica, soprattutto nei cicli industriali. E siamo solo agli inizi. Per i prossimi 10 anni si prevede una sostanziale scomparsa di varie figure professionali e una drastica riduzione del bisogno di manodopera nei sistemi industriali e in buona parte di quelli agricoli. Siamo di fronte a una rivoluzione che non si può paragonare a quella prodotta dalla diffusione dell'energia elettrica o dall'avvio della motorizzazione. I cocchieri, i lampionai, i tessitori che restavano senza lavoro potevano trovare impieghi diversi nati con la stessa rivoluzione industriale. L'intelligenza artificiale e la robotica invece non creano nuovi mestieri se non quelli strettamente necessari per fabbricarli e programmarli. In prospettiva le professioni che resteranno a carico degli umani, almeno per ora, riguardano i servizi di cura alle persone, l'artigianato di fascia alta e poco altro. In questo contesto, finora ignorato dalla politica, arriva l'iniziativa imprenditoriale di Jeff Bezos, che sarebbe intenzionato a dar vita al più grande fondo di investimenti nel settore tecnologico mai esistito. Si parla di 100 miliardi di dollari per acquistare aziende industriali tradizionali e aumentare l'efficienza e i margini attraverso l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale. Traducendo dall'industrialese, con l'intelligenza artificiale si riuscirebbe ad aumentare l'efficienza e far impennare i profitti a discapito dell'occupazione umana, che nelle industrie così trasformate crollerebbe di sicuro. Su questo punto, nello scorso novembre, in Italia una sentenza del Tribunale di Roma ha confermato che la sostituzione di un lavoratore con l'IA può configurare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento se legato a una riorganizzazione aziendale. Questo orientamento vale ovviamente ancora di più in quei paesi dove il licenziamento non deve nemmeno essere giustificato, come negli Stati Uniti. E così ci apprestiamo ad arrivare velocemente al punto critico, anche e soprattutto per quei miliardari della Silicon Valley che guidano il mondo dell'IA. Quando quelle persone che l'intelligenza artificiale sta lasciando senza lavoro e senza reddito non potranno più consumare i prodotti fabbricati dai robot, di quanto scenderanno i mercati globali? Inoltre, cosa sarà di una massa di disoccupati che tra 10 anni, secondo alcune stime, sarà tra il 30 e il 40% della forza lavoro? Chi fa business dovrebbe trovare una risposta, almeno per quanto riguarda il calo dei consumi, ma in assoluto sarebbe compito della politica affrontare queste domande, perché la rivoluzione in corso mette in gioco il destino della società a livello mondiale. L'inadeguatezza dell'attuale classe dirigente si può misurare infatti su due temi: la deliberata paralisi nella risposta ai cambiamenti climatici e il fingere che non esista la rivoluzione introdotta dall'intelligenza artificiale.
Le notizie.
Il dato politico più forte degli ultimi giorni riguarda il referendum sulla riforma della giustizia. Secondo gli exit poll del consorzio Opinion per la RAI, la generazione Z è stata la fascia d'età che ha votato in modo più compatto contro la riforma proposta dal governo Meloni. Ben il 61% degli elettori tra i 18 e i 25 anni ha scelto il no. Questo voto sottolinea una forte divergenza tra le priorità istituzionali del governo e la sensibilità dei giovanissimi verso l'attuale assetto democratico. Le rivelazioni post-elettorali di marzo evidenziano un fenomeno crescente anche in Italia: una polarizzazione di genere tra i giovani. Mentre le giovani donne della generazione Z tendono a posizionarsi su posizioni progressiste legate all'attivismo sociale, tra i giovani uomini si registra una crescita di interesse per posizioni più conservatrici o legate alla protezione economica ed identitaria, spesso alimentata da una crescente ansia per il futuro e per la stabilità del paese.
Dal marzo dello scorso anno, in seguito alle criticità strutturali emerse, l'ospedale di Seregno ha chiuso i reparti di degenza, oggi resta attivo solo il punto prelievi. Ma già prima della chiusura del presidio, istituzioni sanitarie hanno iniziato a interrogarsi su come non perdere un servizio fondamentale non solo per la città, ma per l'intero territorio di Branzole. Tra le ipotesi emerse c'è anche quella di realizzare un nuovo ospedale. Una delle possibili soluzioni è però costruirlo al dosso, su un terreno di proprietà di SST Brianza, già acceso dubbi e perplessità per il suo impatto ambientale e urbanistico. L'ospedale di Serinio è stato di fatto dismesso per quanto riguarda l'emergenza, ha spiegato Alberto Rossi, sindaco di Serinio, e il tema oggi è mantenere un presidio di riabilitazione in città. Su questo si è sviluppata una tensione bipartisan, partita dal Consiglio Comunale, arrivata fino in Regione, perché sarebbe un grave peccato per tutto il territorio di Brenzolo perdere questo centro. Nella delibera regionale compaiono 72 milioni alla voce ospedale di Serinio. Non significa però, dice il sindaco di Serinio, che quei soldi siano già stanziati, ma è un risultato importantissimo e bisogna mantenere alta l'attenzione perché questo percorso vada avanti davvero.
È in fase di definizione operativa il decreto ministeriale che ridisegna gli istituti tecnici per l'anno scolastico 2026-2027. La novità principale, discussa negli ultimi giorni di marzo, riguarda la possibilità per le scuole di inserire esperti esterni provenienti direttamente dal mondo del lavoro per insegnare materie ultra specialistiche come la cyber security o le biotecnologie. L'obiettivo è colmare il gap tra le competenze scolastiche e richieste del mercato, certificando le abilità degli studenti in modo più dettagliato per i colloqui aziendali.
Dopo le recenti critiche dell'ex assessore alla sicurezza di Monza, Federico Arena, sulla gestione della zona stazione e sul presunto calo di presidio, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha chiesto di replicare punto su punto. Leggo buone intenzioni nelle parole di chi mi ha preceduto, ma anche una profonda mancanza di contatto con la realtà amministrativa degli ultimi anni, dice il sindaco. Non abbiamo eliminato nulla, anzi, quello che veniva chiamato con enfasi nucleo di sicurezza tattica, noi l'abbiamo mantenuto come nucleo di sicurezza territoriale. È personale di altissima qualità che grazie a una conoscenza minuta del territorio ha prodotto report fondamentali sui gruppi giovanili al limite della legalità, consegnandolo al prefetto in questione. Ma siamo andati oltre, abbiamo creato un nucleo motociclisti di 8 persone acquistando 3 nuove moto Morini e rimettendo in funzione le esistenti.
L'ultimo rapporto di Confindustria ci mette davanti ad una realtà che non possiamo più ignorare, non è solo statistica e allarme rosso per il futuro del paese. Siamo nel 2026, ci troviamo nel bel mezzo di un paradosso assurdo. Abbiamo sempre meno giovani a causa del calo demografico, eppure non riusciamo a farli lavorare. La disoccupazione giovanile resta inchiodata vicino al 20%. Ma il dato che davvero fa tremare è quello sull'immigrazione. Negli ultimi anni 190.000 persone hanno lasciato l'Italia e attenzione, più della metà sono laureati. Non è più la vacanza studio o l'esperienza all'estero per arricchire il curriculum, una fuga strutturale. Stiamo regalando all'estero le nostre migliori menti, questo che abbiamo, quelle che abbiamo formato con i soldi delle nostre tasse, perché qui non trovano stipendi dignitosi o percorsi di carriera chiari. Confindustria è stata netta: se non fermiamo questa emorragia, potenziale economico del sistema Italia è destinato a spegnersi. E la politica, la generazione Z ha risposto con i fatti. No, basta.
Imprese in cerca di competenze, un territorio che prova a fare squadra per non perdere uno dei suoi DNA produttivi. Questa è la fotografia emersa a Villa Longoni, dove la provincia di Monza e la Brianza ha chiuso la 2 giorni dedicata al Good Innovation Hub Brianza, il patto territoriale che mette insieme formazione, lavoro e imprese del legno arredo. Il messaggio è chiaro: per le imprese del settore il problema non è il lavoro che manca, ma le competenze da acquisire. I numeri parlano da soli: oltre il 60% delle ricerche di operai specializzati nel settore resta senza risposta, un mismatch che rischia di rallentare uno dei pilastri storici della Brianza manufatturiera, proprio mentre il comparto evolve tra digitalizzazione, nuovi materiali e sostenibilità, da cui l'idea, tutt'altro che teorica, di costruire una filiera vera. 15 partner, tra cui Afol Monza, Brianza, Solombarda, Federlegno, Confartigianato e diverse scuole del territorio, hanno lavorato insieme per definire un modello che parte dai fabbisogni reali delle imprese e arriva fino all'inserimento lavorativo, non solo analisi quindi, ma azione.
Scontro aperto tra governo e imprese sul nuovo decreto fiscale. Al centro della polemica è il taglio retroattivo agli incentivi di Industria 5.0 entrato in vigore sabato scorso. La norma riduce linearmente del 65% il credito d'imposta per oltre 7.000 aziende che avevano già prenotato i fondi lo scorso novembre. Confindustria denuncia la rottura del patto di fiducia, sottolineando come molte imprese abbiano già pianificato o concluso investimenti milionari basandosi su aliquote che ora vengono dimezzate a partita finita. Altro punto critico riguarda il fotovoltaico. Il decreto allenta i vincoli sul Made in EU, favorendo tecnologie extraeuropee più economiche. Una scelta che penalizza chi aveva già acquistato pannelli europei più costosi per rispettare i requisiti originari del piano. Il presidente di Confindustria Emanuele Orfini parla di certezza del diritto calpestata.
È stata inaugurata sabato scorso la biblioteca civica Mario Rigone Esterno, o polo culturale realizzato dal comune di Bellusco nell'area dell'ex filatura Carozzi, lungo via Milano, un intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla comunità uno spazio moderno, sostenibile e pensato per diventare punto di riferimento per cittadini di tutte le età. Il progetto coniuga il recupero della storica portineria con un nuovo padiglione contemporaneo immerso nel verde, dando vita a una struttura classificata Nearly Zero Energy Building, quindi a basso impatto energetico, non solo un edificio, ma un luogo aperto, accessibile, integrato con il tessuto urbano in continuità con la piazza e le aree verdi circostanti.
L'approfondimento.
E queste settimane, soprattutto in parola di sindaco, il nostro programma che fa appunto al quale partecipa la redazione del giornale di Mercate Prima Monza, ma soprattutto i sindaci di Vimercatese, abbiamo parlato col sindaco di Agrate, col sindaco di Villasanta e ultimo col sindaco di Vimercate. Il tema che ha aperto le puntate è stato Pedemontana e soprattutto la sorpresa che hanno avuto molti sindaci sulla la misteriosa approvazione della tratta di Breve, sulla quale tra l'altro c'è un ricorso in corso presentato al TAR del Lazio da parte di un gruppo di sindaci del Vimercatese. Ma da tempo che non ascoltiamo cosa pensa l'ambientalismo e la società civile, e per questo che chiediamo di raccontarci il suo punto di vista sul fatto se dobbiamo metterci il cuore in pace ormai andata o se ancora ci sono dei margini almeno per quello che riguarda la tratta di Breve. Diamo il bentornato a Roberto Sala. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te Alfredo.
Allora, cosa ci puoi aggiungere su queste vicende che hanno visto coinvolte appunto anche i sindaci sulla tratta di Breve che alla fine è spuntata dal cappello della società autostradale?
Io direi che se dovesse fare una sintesi di quella che dovrebbe essere l'azione di contrasto pedemontana, focalizzerei l'attenzione su tre aspetti. Primo riguarda la questione della connessione tra la tratta, tra l'autostrada, tra la tratta C e la rete autostradale. La seconda, la realizzazione eventuale del collegamento tramite la tratta di Breve. La terza questione riguarda le compensazioni e riguarda gli indennizzi di deforestazione.
Certo.
Direi che si dovrebbe andare oltre la propaganda e il ricorso alla via giudiziaria per restituire il primato alla politica e far tornare i cittadini protagonisti. Cosa voglio dire con questo? Allora, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione dei sindaci che hanno presentato il ricorso, era scontato. Hanno rimandato l'udienza di merito al prossimo novembre. L'azione dei sindaci è stata positiva, però a mettersi nelle mani della magistratura amministrativa è rischiosissimo e con grandissima probabilità perdente. È la politica che deve dare le risposte riguardo alle tre questioni aperte. Questo è il centro, è il fulcro dell'azione che andrebbe intrapresa oggi. La propaganda non è sufficiente.
E quindi proposte?
La prima questione, quella della connessione tra la tratta C e la rete autostradale, interroga innanzitutto i sindaci di Arcore, di Vimercate e di Usmate Velate. Stabilito che la realizzazione dell'eventuale della tratta di Breve non partirà prima del 2030, ammesso che sia deciso prima di allora, e che la tratta C finirà probabilissimamente prima del 2030, rimarrebbe un lungo periodo durante la quale non mancherebbe una connessione vera e propria tra tratta C e rete autostradale. Cioè, anche all'immaginare di usare la tangenziale, questa non sarebbe al momento adeguata a raccogliere il traffico ulteriore.
Certo.
Il disastro per la viabilità locale sarebbe evidente. Quindi, primo invito ai sindaci, oltre al ricorso alla magistratura amministrativa, è quella di imporre a Pedemontana, che ha poco interesse invece a farlo, di definire cosa viene da sotto, se è possibile adeguare o meno l'autostrada, la tangenziale est alla connessione autostradale.
Certo.
La seconda questione si collega alla prima, quella della traccia di Breve.
Sì.
È evidente che la traccia di Breve sarebbe bello e bene non farla, perché devasta un'altra parte del territorio. Però occorrebbe anche che le istituzioni locali fossero capaci di presentare, di definire un progetto realistico che sta in piedi rispetto alle normative vincolanti che esistono in materia di autostrade e connessioni autostradali, cosa che invece fino adesso non è stata fatta. Tutti auspicano come alternativa alla tratta di Breve la connessione attraverso la tangenziale, ma poi nessuno realmente si è dato da fare per presentare un progetto, almeno un progetto di massima.
Certo.
Io non credo che esista. Andrebbe fatto questo tipo di passaggio.
Tra l'altro Roberto, ci diceva il sindaco di Mercate, ed è diciamo corretto, che la tratta di Breve ovviamente a pagamento, e sappiamo che sarà molto salato il conto per chi transiterà in Pedemontana, che corre parallela alla tangenziale est che fino ad Agrate è gratuita, e la tratta di Breve finisce ad Agrate, quindi con ulteriore peso sulla viabilità locale su tangenziale anche a tratta di Breve realizzata.
Alfredo, ma è evidente che se i sindaci si limitano a fare affermazioni non è che portano a casa i risultati. Allora la APL, CAL, tutti quanti, la politica di destra hanno tutti interesse per una serie di ragioni semplici che hai introdotto tu stesso, no? Quella del vantaggio per chi gestisce Pedemontana a fare la tratta di Breve, perché è vantaggioso dal punto di vista del ritorno economico.
Certo.
Ma per loro. E poi non c'è nessuna commistione di interessi tra chi ha in carico Pedemontana e chi invece gestisce la rete autostradale evidente, tangenziale, queste cose via. Quindi loro semplicemente stanno giocando e giocheranno a non fare nulla, lasciando il territorio in mezzo al guado, perché alla fine ci sarà una Pedemontana finita nella tratta C e mancherà qualcos'altro, cioè diventerà quel momento molto facile dire: cavolo, a questo punto qua così non si può andare avanti, dobbiamo fare la tranella di Breve perché la tangenziale est non è adeguabile. Semplice.
Certo.
Il gioco.
Certo.
Lo scatto che devono fare i sindaci è questo.
Ok, c'è un terzo punto, è parlare delle compensazioni, che anche su questo sappiamo che il piatto piange.
Beh, il piatto piange sì, perché non è sufficiente non far piangere il piatto con l'intervento fatto da Regione Lombardia, dove ha messo a bilancio 9 milioni di euro in più per le compensazioni ambientali. Qui ho fatto un breve quadro riassuntivo. Le compensazioni ambientali sono dei progetti locali per rimediare al disastro prodotto da Pedemontana, sono state definite come progetti nel 2009. Da allora non sono più state adeguate in termini di soldi. Per la tratta C e B ammontavano a 30,5 milioni di euro. Noi come associazione ambientalisti, la nostra richiesta è stata raccolta in regione dai gruppi consigliari di PD e di AVS, abbiamo chiesto di raddoppiare questa cifra, i 30 milioni, facendo il conto anche dell'inflazione, ammonterebbe oggi già 40 milioni, di raddoppiarle.
Certo.
Regione Lombardia ha messo 9 milioni a bilancio, non si capisce dove sono finiti questi 9 milioni a bilancio, è chiaro che pure essi non sono sufficienti.
Questa è la situazione. Noi ancora abbiamo il prossimo appuntamento con il sindaco di Usmate Velate, che è l'ultimo che ci resta qua del Biomercato. Sicuramente gireremo qualcuna di queste domande, ma anche gli altri sindaci, perché poi i loro interventi sono stati molto, molto seguiti, hanno generato anche qualche polemica, anche se devo dire che sul tema Pedemontana la cittadinanza unanimemente è piuttosto preoccupata. Grazie Roberto Sala.
Un'ultima battuta prima,
prego,
di chiudere, Alfredo,
prego.
Questa. Allora i sindaci dovrebbero tentare una mobilitazione dei cittadini pari a quella che è avvenuta ad Arcora di Mercate per il passaggio alla fiaccola olimpica. Se realizzassero almeno quella, costituirebbe un segnale preciso alla politica che la cittadinanza è disposta a lottare realmente per Pedemontana. Come ho detto all'inizio, non basta la magistratura amministrativa, occorre i cittadini per strada. Grazie.
Perfetto, chiudiamo con questa tua proposta. Ti ringrazio, Roberto Sala, ambientalista storico della Brianza. Grazie Roberto.
Oltre il nostro cortile.
E veniamo alle notizie che sono fuori dai nostri confini, quindi uno sguardo oggi medio orientale, perché ovviamente in questo momento, diciamo, tutti gli sguardi sono lì per forza di cose. C'è una guerra in corso, c'è un golfo che è chiuso perché lo stretto di Hormuz
è ingolfato.
Questa è una battuta facile, sì. Viene da dire, ma potrebbe diventare un po' come le vacanze d'estate, presente quando al casello autostradale chi non ha ancora il telepass, esatto, deve fermarsi a pagare il pedaggio, ed è un po' quello che potrebbe succedere. Ed è un, come dire, parliamo di Medio Oriente perché pare strano, no? Ma persino la guerra in Ucraina si sposta in Medio, esatto, Oriente, anche perché guerra, ormai lo sappiamo, diciamo che se c'è una cosa che ha liberato la guerra in Ucraina è la nuova guerra. Siamo passati dalla guerra di trincee e bombardamenti ai droni. Mm-hmm. E chi ha fatto esperienza sui droni?
E che esperienza?
E che esperienza sulla propria pelle, poverini. Stiamo parlando degli ucraini, e Zelensky sta vendendo la tecnologia. Quindi diciamo che si sta anche un po' affrancando da quello che potrebbero essere, perché non la sta vendendo solo ai Medio Oriente. Lì la sta vendendo anche agli europei, diciamo.
Ricordiamo poi che l'Iran è un grande fornitore di droni alla Russia, quindi conosce anche quelli.
Esatto, li conoscono, sì, molto bene. Sì. E poi perché ovviamente uno dei protagonisti è proprio Israele di questa guerra, anzi le cattive voci, le male lingue, no? Alfredo, dicono che è l'unico vero protagonista, che in realtà è a carico.
Le male lingue, tipo il segretario di Stato americano. Esatto, sì.
Esatto. Anche il capo dell'intelligenza. Anche Joe Kent che si è dimesso. Comunque pare che, insomma, il vero artefice di questa guerra, il vero, come dire, quello che voleva veramente mettere gli scarponi sul territorio, non lo sta facendo in Iran, lo sta facendo in Libano, ma lo ha già fatto nella striscia di Gaza. E adesso c'è un tassello in più, perché qualche giorno fa la Knesset ha approvato qualcosa che per noi europei è comunque inaccettabile, che è la pena di morte per terrorismo. Ma è una pena di morte che si applicherà esclusivamente ai, diciamo, ai palestinesi, perché i palestinesi non vengono giudicati da un tribunale ordinario, ma solo da un tribunale militare.
Tribunale militare che ovviamente non prevede le garanzie che si ha nei processi civili, e questa legge è molto suddola, è doppiamente suddola, perché si specifica che si applicherà ai terroristi che negano il diritto all'assistenza dello Stato israeliano. È ovvio che i terroristi israeliani, cioè quelle che vediamo in azione ad esempio in Cisgiordania, non negano il diritto all'assistenza di Israele, quindi si applica su base razziale, su base nazionale, soltanto i palestinesi. Ed è, alcuni giuristi israeliani hanno detto che è in violazione degli stessi patti internazionali che ha firmato Israele, perché Israele è stato uno dei paesi all'epoca della grande campagna, tra l'altro lanciata dai radicali italiani per l'abolizione della pena di morte, è stato uno dei paesi che aveva approvato quella campagna. E la legge passata con il voto maggioranza semplice nel Parlamento israeliano, i dettagli più grotteschi, anzi più brutti, era quello dei deputati di questo piccolo partito estremista che fa parte della coalizione Netanyahu, che all'occhiello delle giacche avevano un pin a forma di orca, di forca, cioè quindi proprio per far capire come la pensano, ed è un ulteriore passo verso appunto l'imbarbarimento di una vicenda che adesso dal punto di vista mediatico è sommersa da quello che sta succedendo in Iran, ma che in Israele non tende a diminuire l'intensità, perché non soltanto a Gaza continua a morire gente, ma continua l'occupazione strisciante, più che strisciante ormai conclamata, della Cisgiordania. E proprio ieri, anzi l'altro ieri, l'IDF, l'esercito israeliano, ha detto che tutte le case libanesi al confine, ma dal lato libanese, verranno demolite, quindi cominceranno a fare ciò che hanno fatto in Cisgiordania e in Gaza, con la differenza che qua lo faranno dentro uno stato sovrano. Quindi è un conflitto che per forza di cose tenderà ad espandersi, ma venendo al conflitto in corso invece quello di Hormuz, malgrado le dichiarazioni di vittoria da parte di Donald Trump, il suo penultimatum prima era di 48 ore, poi di 5 giorni, poi di 10 giorni, perché l'Iran in qualche modo si arrendesse, non ha avuto nessun tipo di riscontro, anzi l'Iran secondo le stime ha ancora 2/3 della loro capacità missilistica per attaccare, sta attaccando obiettivi mirati, diciamo le voci che arrivano dal mondo dell'intelligence dicono che questa precisione degli attacchi iraniani, cioè ad esempio colpendo uno specifico aereo che vale 1 miliardo, cioè i famosi AWACS, gli aerei spia, che era diciamo atterrato in una delle basi americane dell'Arabia Saudita, l'aver colpito in Israele, ormai il Dome, l'Iron Dome israeliano non riesce a fermare anche questi missili con le bombe a grappolo, che anche quando li beccano le bombe a grappolo appunto partono e fanno danni, ci sono stati ancora incendi a Gerusalemme, ecco, non si vedono segni di indebolimento. Ma quello che potrebbe essere la notizia clamorosa, ma soprattutto clamorosa per gli Stati Uniti, è l'arrivo di migliaia e migliaia di Marines nella zona del Golfo, con l'obiettivo, secondo si dice, di occupare quella famosa isola dove c'è il terminal petrolifero dell'Iran, cioè dove passa il 90% del petrolio iraniano e del gas iraniano, un'occupazione di terra, anche se si tratta di un'isola, isola che per quanto ne sappiamo è stata minata dalla battigia fino ai palazzi, quindi sarà uno sbarco tipo Iwo Jima in Giappone, se veramente lo vogliono fare, perché l'isola è diventata una grande trappola. Nel frattempo cosa succede? L'Iran continua a esportare petrolio, 2 milioni di barili al giorno si dice, petrolio che ovviamente non costa più come prima, ma costa anche ben più dei $110 di quotazione ufficiale, perché chi lo vuole in Oriente lo paga anche di più, e soprattutto cominciano a farsi pagare i dazi per far passare le navi. Prima era stato fatto, diciamo, in segreto, passavano le navi cinesi, pagavano in yuan, ma adesso il governo iraniano ha pubblicizzato la possibilità che chi vuole passare pagherà una specie, è come se fosse il canale di Panama, no? Cioè, se tu vuoi passare paghi. Cosa mi ha risposto Donald Trump a questo? Beh, da un lato dicendo agli inglesi di andarsi a prendere il petrolio oppure di comprarlo da lui, ma sostanzialmente non contestando questo fatto, cioè, è chiaro che non ha la capacità di mandare a morire un tot di soldati negli Stati Uniti, la benzina è arrivata a $4 al gallone, che ormai è il prezzo più alto del 2022, l'inflazione sta già ripartendo un po' dappertutto, novembre si avvicina, con novembre le elezioni di medio termine, quindi in questo momento avere, diciamo, gli aerei che riportano le bare dei soldati statunitensi sarebbe l'ultima delle cose che vorrebbe fare. Il punto è come se la vedrà con Israele, perché gli Stati Uniti, si capisce, anche le dichiarazioni di Trump, che non vedono l'ora di tirarsi fuori da questa roba, anche senza ottenere nulla, perché a questo punto, per quanto Trump abbia detto che il regime è cambiato, non è vero, nel senso che si sono cambiate alcune persone, state uccise, ma il regime continua ad essere ben saldo. Il punto è Israele, che ha detto che invece non demorderà. Certo che se gli Stati Uniti decidono di tirare i remi in barca, Israele non può che tornare a casa tranquillo. Molte altre fonti di intelligence dicono che la capacità offensiva, ma soprattutto difensiva di Israele è molto molto calata. È ovvio, stanno utilizzando armi non da adesso, ma da 3 anni a questa parte, nei diversi fronti che hanno combattuto contro l'Iran, a Gaza, eccetera. Quindi c'è anche un problema anche di rifornimento. Vedremo, ma un conflitto che probabilmente nelle prossime settimane sicuramente potremo vedere una qualche svolta. E nel frattempo una piccola svolta c'è, perché gli alleati di ferro degli Stati Uniti hanno capito che in questo momento è meglio chiedere una consulenza all'Ucraina di Zelensky piuttosto che agli Stati Uniti. Perché? Perché l'Ucraina fabbrica in proprio e ha le migliori tecnologie e soprattutto competenze in materia di droni, ma conosce anche bene quelli iraniani, perché sono quelli che gli iraniani vendono ai russi e utilizzano contro di loro. Quindi Zelensky ha fatto questo giro trionfale, se vogliamo, nei paesi del Golfo, porta a casa un bel po' di commessa, ma soprattutto è una boccata di ossigeno per lui, perché dopo l'annaspamento del finto negoziato per la pace con la Russia, è stata chiesta una tregua per la Pasqua, la Russia ha detto che vuole la pace, non vuole le tregue. Sul campo invece la situazione più o meno è ferma. Tre giorni fa si è ricordato, è stato l'anniversario quattro giorni prima della strage di Bucha, quella terribile strage di civili da parte dei russi. Ecco, la guerra in loco continua, la politica al momento non si vede dove andrà a finire, soprattutto perché la politica è impegnata su più fronti, non riuscendo a chiudere nessuno.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.